nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ave Maria, piena di grazia,
Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ora, visto che il vostro don qua ha messo l'accento molto su di me, io dirotto subito il discorso, come avevamo detto l'altra volta, da me a colui che invece è molto più grande di me, e tra poco proprio all'inizio del testo che volevamo percorrere, troveremo scritto uno al quale io non sono degno di sciogliere i sandali, quindi di fare, diremo noi oggi, il garzone, il lustrascarpe, il porta borse. Ecco, dirotto subito l'attenzione, in questo senso abbiamo detto l'altra volta di fare insieme dei sondaggi limitati al tempo che abbiamo nel Vangelo di Marco, che è il testo del Vangelo che quest'anno liturgico, cioè quello che comincia adesso fra poco, in avvento, fino a novembre, fino al prossimo novembre di quest'altr'anno, è la lettura evangelica che si fa la domenica. È presa dal Vangelo di Marco, perché le letture della domenica, anche quelle altre, ma anche il Vangelo, è fatto ciclicamente, 3 anni per 3 anni, distribuendo ogni anno un evangelista, non per intero, ma insomma lungo l'anno, un evangelista che comincia, un ciclo che comincia con la successione che abbiamo nelle nostre Bibbie, si comincia nell'anno cosiddetto A con la lettura di Matteo, noi adesso stiamo terminando l'anno A con la lettura di Matteo la domenica, no? Il Vangelo secondo Matteo, poi nell'anno B il Vangelo secondo Marco, e poi l'anno C il Vangelo secondo Luca, poi si ricomincia da capo ciclicamente, anno A, B e C. Allora, quest'anno prossimo, che comincia adesso con l'Avvento, si fa la lettura del Vangelo di Marco. Allora, l'altra volta quando ci siamo visti avevamo detto di prendere questo Vangelo come traccia per questo nostro incontro, per il nostro percorso di quest'anno, che quindi sarà non un incontro con me, ma con il Vangelo di Gesù, che dobbiamo imparare a fare risuonare nelle nostre vite e a farlo, insomma, prendere la parola su di noi, in modo che abbia delle cose grosse da dirci e che noi abbiamo l'orecchio per sentirle. Quindi non è l'incontro con il don che sono io, ma con, come dicevo prima, l'unico Signore del quale che io, come tutti, sono solo un garzone. Cerchiamo di farlo parlare, di farlo sentire il nostro Signore, il nostro Maestro, di imparare a conoscerlo, seguirlo, ad amarlo, così attraverso la traccia che fin dai tempi più antichi, dalle origini del cristianesimo, i nostri padri nella fede, tutti i cristiani che hanno cercato di essere cristiani prima di noi, hanno seguito questa traccia qui, cioè le parole e i fatti e le parole della tradizione evangelica, il Vangelo, diventati lo specchio con il quale ci si guardava per mettersi a posto, come si fa con lo specchio, no? Come si fa con lo specchio? Prende per guardarsi un po' come si è messi e per mettersi in ordine. È sempre stato così fin dagli inizi più inizi, dicevo, dalle origini più origini, anzi quelli che noi oggi chiamiamo i Vangeli, questi testi della Bibbia del Nuovo Testamento, che sono quattro, quelli che noi oggi chiamiamo i Vangeli sono nati precisamente così, come il bisogno delle prime comunità cristiane, quando venivano a mancare i primi predicatori, i primi amici di Gesù, quelli che lo avevano conosciuto di persona, il bisogno delle comunità cristiane in questo momento cruciale, quando cominciavano a sparire i primi testimoni, di mantenere e di fissare per il futuro, per sempre, questa ancora, questo fondamento della propria fede cristiana, della propria fedeltà a Gesù, questa ancora per legarsi, per continuare a stare legati a Lui, che fu fin dall'inizio questa raccolta di alcuni detti e alcuni fatti della vicenda umana, terrena, di Gesù, che sono stati conservati, fissati per iscritto, proprio perché rimanessero questo pilastro, questo riferimento supremo, no? Questo punto di riferimento supremo, questa bussola, questo specchio, dicevamo, delle comunità cristiane. I Vangeli sono nati così e noi continuiamo e abbiamo, credo, molto bisogno, noi cristiani della nostra epoca, della nostra generazione, abbiamo molto bisogno di recuperare questo rapporto diretto con il Signore Gesù e con la sua voce, con la sua presenza, con la sua parola, che attraverso la familiarità, diventare amici, familiari, diventare, far la conoscenza del Vangelo, si può effettivamente sentire rimbombare nelle proprie vite, nelle proprie coscienze. Ed è questo il modo come da sempre è nata la fede cristiana, da sempre è nata ed è stata nutrita la fede cristiana, con il rapporto diretto con il testo evangelico, con il testo biblico in generale. Adesso diciamo evangelico perché prendiamo uno dei testi biblici che si chiamano i Vangeli, però lo stesso vale per tutti gli altri testi biblici, anche gli altri che non sono i Vangeli, insomma, anche per quelli vale la stessa cosa, cioè sono voci diverse, strumenti diversi di un'unica orchestra, della stessa orchestra. I libri della Bibbia sono la stessa musica suonata con strumenti diversi, interpreti diversi, come il violinista, il pianista, che so io, che suonano la stessa melodia. Ecco. Così è un po' di ogni testo biblico e in particolare del Vangelo. Abbiamo cominciato da questi testi che si chiamano Vangeli perché sono quelli che forse facciamo meno fatica a sentirci vicini o a sentirci abbordabili, no? Se uno dice di prendere come traccia un testo dell'Antico Testamento, per esempio, si comincia subito a dire però chissà com'è difficile non è che sia difficile più dei Vangeli, soltanto che forse è meno, no, è meno conosciuto, ci siamo meno, ce l'abbiamo meno vicino, ci sembra più lontana. E poi insomma, una persona che voi non avete mai visto conosciuto, no? Vi sembra straniera, anche se poi è una persona come le altre, ecco, più o meno è la stessa cosa. E allora, ecco, adoperiamo così questi incontri che faremo, ripeto, incontri col Signore. Io non sono venuto qui a farvi vedere come sono bravo io, eh. Poi io non è che sia così bravo come mi ha presentato con tanti complimenti il vostro don, eh. No, vogliamo fare, aiutarci, se possiamo, a fare la conoscenza, la familiarità con questo unico Signore, il Signore Gesù, che attraverso, per così dire, il microfono, o se volete il filo della parola scritta del Vangelo, continua a parlare nelle sue comunità, tra coloro che vogliono essere suoi. Continua a parlare perché il Signore Gesù non è il fondatore di una baracca a cui egli ha dato inizio e poi è morto, come tutti i grandi benefattori dell'umanità o come tutti i grandi personaggi del passato, no? È morto, è siccome è stato un personaggio impressionante, ha fatto effetto, ha continuato. Gesù non è l'iniziatore di una storia che poi altri uomini hanno continuato. Gesù è stato l'inizio di qualcosa di molto più grande, precisamente perché i suoi primi amici hanno fatto l'esperienza strabiliante, incredibile, che dopo la sua morte egli era ancora vivo e continuava a camminare con loro, a vivere con loro, ad essere il loro maestro, quello che insegnava la strada della vita. Il Vangelo è stato conservato per questo motivo, non per come libro di ricordi, non è stato conservato come libro di ricordi di un personaggio che era morto e quindi almeno bisognava conservarne il ricordo. Non sono dei ricordi mie, i nostri Vangeli sono stati conservati precisamente perché coloro che li hanno scritti quella volta, in quelle circostanze particolari che vi dicevo prima, avevano fatto l'esperienza già da anni, anzi da decenni, che il Signore Gesù era vivo, risorto e continuava a parlare, a chiamare le persone. Il modo diretto, più diretto, con cui essi si sono sentiti interpellati e chiamati è stata la sua parola e le vicende della sua vita, i fatti e i detti, di cui sono stati fatti, dicevo, delle raccolte, delle antologie nei nostri Vangeli. Quella che si chiama Vangelo secondo Marco è probabilmente la più antica di queste raccolte, è anche la più breve, la più corta come contenuti, ma è anche la più antica, con tutta probabilità, prima che è sorta, di queste versioni, chiamiamole così, scritte, di questa fissazione per iscritto, di una chiamata, di una presenza viva, appunto la presenza del Signore risorto. Non dimentichiamo che i Vangeli sono stati scritti, ripeto, dopo decenni di esperienza cristiana, insieme col Signore risorto, fatta dai suoi primi amici, così come la prima predicazione cristiana che sta dietro ai Vangeli sorge da dopo la risurrezione di Gesù. Il punto di partenza del cristianesimo, e quindi il punto di partenza del perché sono esistiti, si sono formati poi i gruppi delle comunità cristiane e poi queste si sono dotate di questo strumento di comunicazione diretta col Signore Gesù, che sono i Vangeli. Il punto di partenza di tutto questo, che giunge fino a noi, è la risurrezione di Gesù, è la sua presenza reale, anche se così diversa dal modo come noi siamo presenti gli uni agli altri, cioè dal modo diretto, visibile, tangibile, no? Che noi siamo tentati di pensare che sia l'unica maniera di essere presenti. Ci è un po' istintivo pensare così, no? Tant'è vero che noi pensiamo che quando uno è morto è assente. Questo è pure ugualmente istintivo. Non c'è più. Perché non c'è più quel tipo di presenza lì, no? Allora non c'è più. Sono i nostri limiti. Insomma, se un pesce potesse parlare, direbbe che al di fuori dell'acqua non esiste altro. Perché lui è conosciuto solo l'acqua, ma non perché non esista altro al di fuori dell'acqua o dell'esperienza dell'essere pesce, no? Beh, così è un po' la nostra condizione. Ora, ecco, il Vangelo di Marco è probabilmente la più antica di queste raccolte che sono nate nelle comunità cristiane dell'epoca di passaggio tra la prima generazione, quella dei testimoni diretti, dei primi amici di Gesù, e la seconda generazione cristiana, quella, dicevo, in cui primi testimoni venivano a mancare. Ecco, ma non bisogna dimenticare, dicevo, che dietro i nostri Vangeli, come testi scritti come ce li abbiamo noi adesso, ci sono stati alcuni decenni di esperienza cristiana, e durante questi decenni ci sono stati quindi dei decenni di predicazione, di proclamazione, di annuncio della grande notizia, veramente grande, veramente strabiliante, che il crocifisso era risuscitato, che quel crocifisso sotto Ponzio Pilato, su una collina a ridosso delle mura di Gerusalemme, era di nuovo con i suoi, era di nuovo il loro maestro, la loro guida. Quindi dietro ai nostri testi che si chiamano Vangeli, scritti, chiamiamoli così, c'è stato qualche decennio di Vangeli orali, cioè non scritti, in cui gli stessi contenuti, le stesse raccolte di parole, di fatti della vicenda di Gesù, della vicenda terrena di Gesù, esistevano, come adesso per noi esistono gli scritti, allo stadio però, allo stato orale, cioè non scritto, allo stato di esperienza raccontata. E questo non è un particolare da poco, eh? Non è una cosa che diciamo per informarvi come sono andate le cose, questa è una cosa che diciamo perché è determinante per la giusta lettura dei Vangeli, che non sono libri, ma racconti. Sono nati come il racconto di un incontro, di un'esperienza vissuta col Signore Gesù risuscitato. Sono nati da questo e sono nati per questo. Sono ancora così e così vanno presi e conosciuti e stavo per dire usati, correggo immediatamente la parola, si usano gli strumenti, che non sono degli strumenti, così vanno accolti. Si accolgono le persone, si usano gli strumenti, quindi correggo subito la parola. Sono ancora, rimangono ancora anche allo stato scritto, il risultato la versione scritta, vi dicevo, di una esperienza fatta, non, ripeto, di un'esperienza passata che si rischia di dimenticare come dei ricordi, ma di un'esperienza fatta che continua ad essere fatta e che proprio perché possa continuare ad essere fatta, come quando la si faceva mediante il racconto orale, allora si è fatto nascere il racconto scritto. Proprio perché questa cosa non era legata a quell'epoca, a quelle epoche, perché l'incontro col Signore risuscitato non fosse un privilegio di alcuni privilegiati della prima ora, ma potesse continuare ad essere la dimensione naturale della fede cristiana. Questo è lo scopo per cui sono nati i Vangeli, bisogna dirlo molto chiaro perché questo è determinante per la nostra, no? Per il nostro, sì, per il nostro incontro, per il nostro lavoro, per la nostra lettura, stavo per dire anche qui, lettura, e lettura si leggono i libri. Anche questa è una parola da correggere. Il Vangelo è nato in questo modo, quindi non è un libro. Più ancora che un libro è una voce, uno strumento di comunicazione, no? Facciamo un esempio della nostra epoca, del nostro mondo, il mondo in cui viviamo noi. Quando voi aprite la radio, quando voi aprite la televisione, cosa succede? Molto spesso succede che avete in casa degli avvenimenti in ripresa diretta, cioè comunicate direttamente a caldo con quello che sta succedendo. Ecco, quando noi leggiamo la Bibbia succede qualcosa del genere. La Bibbia è la radio, la televisione, cioè l'apparecchio, lo strumento di comunicazione diretta, in ripresa diretta, con un avvenimento a noi contemporaneo che continua ad avvenire, che è in ripresa diretta perché continua ad avvenire, e che è il Signore risuscitato che continua a parlare, a chiamare, a cercare l'incontro con le persone che vogliono, se vuoi vieni e seguimi. E questo che continua. È un avvenimento, la risurrezione di Gesù, che non appartiene al passato, e se appartenesse al passato sarebbe finita, come tutte le cose passate. Quindi possiamo davvero dire che non è una lettura, ma è un ascolto. Perché un ascolto in ripresa diretta, per dirlo con i termini della nostra civiltà, chiamiamola così, del nostro mondo, no? Di quello che noi conosciamo. Non so se vi sembrerà strano che io vi dica così, ma non ve lo dico per farvi una predica, eh? E neanche solamente per informarvi di come io che sarei l'esperto della Sacra Scrittura, di come è la Sacra. No, è perché è così. E perché solo così è nata, solo per questo, con questi connotati, con queste caratteristiche è nata la Bibbia. E se non si impara a conoscerla e ad accoglierla e a farci familiarità in questo modo, resterà sempre e comunque un libro. Certo, ci sono anche delle dimensioni di conoscenza da fare, nel senso delle cose un po' a noi estranee, no? Nell'entrare in questo strumento di comunicazione che è la Bibbia. La televisione, la radio è uno strumento di comunicazione a noi contemporaneo e con del linguaggio, con delle cose che sono nostre, immediate, non abbiamo bisogno di di preparazione particolare, insomma, siamo sulla stessa lunghezza d'onda per tantissimi motivi e quindi si apre, si ascolta, si capisce, si tranne qualcosa di eccezionale, di particolare. Certo, con la Bibbia non è così perché lo strumento di comunicazione non è a noi contemporanea, non è roba che abbiamo fatto noi o che è stata fatta adesso, c'è una distanza storica e quindi sono anche delle cose da conoscere, però ecco, da non dimenticare mai quello che abbiamo detto, che invece è il elemento principalissimo. Dopo, quando si ha chiaro questo, dopo le difficoltà di conoscenza non sono poi così grosse, nonostante le impressioni che abbiamo noi, che la Bibbia a volte sia così estranea. Sì, è estranea perché noi siamo estranei ad essa, non perché la Bibbia sia chissà quanto difficile, chissà quanto astrusa, chissà quanto... No, è perché sono coloro ai quali essa è destinata che non ne sono familiari, non la usano abitualmente, non ne sono... Ecco. Però ecco, la cosa principale è quella lì, ed è questo che vorremmo aiutarci a scoprire, perché io ve lo posso dire o ridire quanto volete, ma fino a quando non l'avete sperimentato voi, che effettivamente è così, ogni discorso dall'esterno sarà sempre un po'... girerà sempre attorno a voi, no? Un po'. Fino a quando non si fa direttamente l'esperienza, che è vero che il Signore parla a me, a noi, oggi, con questo strumento di comunicazione, allora il più è fatto. Allora dopo è questione soltanto di fedeltà, di tempo, di perseveranza, di... c'è anche di qualche aiuto, però... gli aiuti si trovano. Ecco, detto questo così brevissimamente, perché ci sarebbero un sacco da dire, di cose da dire sul... molto di più, insomma, su quello che ho cercato di condensare adesso per l'inizio, proprio per la partenza del nostro percorso. Possiamo entrare direttamente nel testo, per questo avevo indicato di portare la Bibbia e di avere sotto il testo biblico. Una prima cosa a cui possiamo fare caso e che va superata così tranquillamente, immediatamente, è che se voi non avete tutti sotto la stessa edizione della Bibbia o del Vangelo, chiaramente troverete molto facilmente qualche frase diversa da un testo all'altro. Non significa che le Bibbie a seconda degli editori vengono modificate, significa che le nostre Bibbie in italiano sono la traduzione in italiano, nella lingua italiana, di un testo che invece è stato scritto in un'altra lingua, appunto perché è stato scritto quando si parlava un'altra lingua e dove si parlava un'altra lingua, e perciò la traduzione nella lingua italiana, a seconda da chi viene fatta, per quali destinatari viene fatta, per quale uso viene fatta, può avere delle sfumature diverse. Chi è che è andato a scuola, chi ha fatto un po' di lingue, sa benissimo che la stessa frase può essere tradotta in italiano con parole diverse pur con lo stesso senso. è normale, perché il passaggio da una lingua ad un'altra comporta questo. Quindi se c'è, adesso per il fatto che non abbiamo tutti lo stesso testo, se c'è qualche cosa di questo, c'è qualche diversità frase a frase, non vi impressionate, fateci caso, vi accorgerete che la sostanza del discorso, il cosiddetto significato, il senso delle frasi è poi lo stesso. Io ho sotto il testo che noi usiamo nella liturgia della domenica, degli altri giorni, il testo liturgico, la traduzione curata dalla Conferenza Episcopale Italiana, abbreviato CEI, C-E-I, Conferenza Episcopale Italiana, cioè dai vescovi, dai pastori, dai pastori delle nostre comunità in Italia, e che è stata fatta fare da loro per l'uso liturgico. Altri di voi invece hanno sotto la traduzione cosiddetta interconfessionale. Interconfessionale vuol dire che è stata curata da dei traduttori che appartengono a diverse confessioni cristiane, cioè alcuni dei quali erano cattolici, alcuni dei quali erano protestanti, per esempio, e che hanno lavorato insieme come una testimonianza di appartenenza di tutti, al di là delle confessioni religiose da cui provengono, allo stesso Signore, alla stessa sorgente, alla stessa Bibbia, alla stessa parola di Dio, e che hanno lavorato insieme come un segno molto interessante di superamento delle barriere confessionali nel nome dell'unico Signore di tutti, con lo scopo di fare una traduzione che rendesse agli estranei meno difficile il primo impatto, la prima lettura, che cioè semplificasse alcune difficoltà derivanti dalle informazioni storiche, dal linguaggio usato. La diversità che c'è, in quel caso lì, da questa della liturgia, è dovuta a questo diverso destinatario, a questo diverso uso. Così, se avete sotto quella traduzione lì, per esempio, quella, altri testi, hanno delle caratteristiche diverse per motivi analoghi. Quindi non formalizziamoci su questo, ci siamo adesso detti perché, da cosa deriva, e non è un problema. Il Vangelo secondo Marco incomincia subito con questa frase, sulla quale bisogna fermarsi un attimo, subito, perché è programmatica. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Questa è la prima frase del primo capitolo, che si trova qui, proprio all'inizio del testo, e che quindi, proprio perché si trova all'inizio, poi per quello che dice, cioè inizio, qui inizia il, no? Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, indica che è un po' come quello che noi oggi chiamiamo il titolo, no? di uno scritto, no? È un po' la sigla di apertura, diciamo sigla oggi per dire titolo in linguaggio televisivo, no? O anche radiofonico. Ciò con cui si apre si chiama sigla, come ciò con cui si chiude si chiama sigla, no? Che sia essa musicale o visiva, no? Delle immagini, o con delle scritte, quel che è. Ecco, questa è un po' la sigla di apertura, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, che in altre parole è come dire: qui inizia il Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Noi a prima lettura probabilmente pensiamo che questa frase voglia dire: ecco, qui inizia il libro che si intitola con questa parola, il Vangelo, e che riguarda un personaggio che si chiama Gesù Cristo, e che noi abbiamo etichettato, identificato come figlio di Dio. È molto di più di questo, il contenuto di questa parola. Perché? Perché la parola Vangelo e la parola Gesù Cristo, e ancora di più la parola figlio di Dio, non indicano, come vi ho già accennato, un personaggio storico del passato o un libro di cui qui abbiamo semplicemente il titolo. La parola Vangelo, di origine greca, perché la lingua internazionale del mondo dell'epoca di Gesù e dei suoi primi amici, come oggi è l'inglese, allora era il greco. E perciò i testi del cristianesimo primitivo, che sono stati scritti quando già il cristianesimo era un'esperienza che aveva fatto della strada, era già diffusa a livello internazionale, furono scritti nella lingua internazionale di allora, che era il greco. Quella lingua, la parola Vangelo, che poi è stata semplicemente trasportata, trasferita di peso in italiano, significa la grande notizia. Solitamente si dice, non so se l'avete sentito altre volte questo discorso, si dice solitamente la bella notizia, ma non è proprio completo, è esatto, ma non è completo, senza dire la grande notizia, perché da una parte si trattò e si tratta di una notizia bella, e cioè che Dio aveva mandato il suo figlio per farsi conoscere di persona e per dirci quanto ci vuol bene, c'è dubbio è che questo dirci quanto ci vuol bene era stato spinto fino alla prova più grande, cioè al dono di sé. Questo senza dubbio è una bella notizia, ma si trattò e si tratta non solo di una bella notizia, ma di una grave notizia. Perché se non è una predica, ma è un avvenimento, allora confrontarsi con questo avvenimento o sfuggire questo avvenimento non è la stessa cosa. Ecco perché si trattò e si tratta di una grave notizia, non solo di una bella notizia. Grave nel senso che pesa. Cosa vuol dire grave? Pesa. Pesa nel senso che decide la nostra sorte. Non è la stessa una vita che abbia incontrato ed accolto questa grande notizia e una vita che non l'abbia né incontrata o non incontrata o non accolta. Vedete, questo è il motivo fondamentale perché, ad esempio, non so, avete parlato anche voi questi giorni, mese di ottobre, le comunità cristiane devono educarsi a sentire l'incarico missionario. Perché? Non per propaganda, non per diffusione. Non perché, insomma, bisogna fare propaganda alla propria parte, ma perché se è vero, come è vero, come fu sperimentato fin dalle origini, che l'incontro col Signore Gesù cambia le sorti della vita, averlo conosciuto, non averlo conosciuto, averlo incontrato, non averlo incontrato, non è la stessa cosa per le persone e per il mondo. Da qui nasce l'obbligo missionario, non l'eroismo di alcuni, ma l'obbligo. Perché se io ho una grave notizia da dire e me la tengo per me, sono colpevole delle conseguenze.
funzionò. Ora, guardate che fin dalle origini si trattò e si tratta di una grave notizia, non soltanto di una bella notizia, anzi di una grave notizia proprio perché è così bella. E di una bella notizia proprio perché è così grave, cioè così pesante, così importante. E allora forse la maniera migliore di rendere in italiano il termine Vangelo con cui furono chiamati gli scritti, ma prima degli scritti era chiamata, come si sente bene dalla parola, la notizia, l'annuncio, il racconto orale, fu questo che si chiamò Vangelo, che dopo, siccome continuò anche per iscritto, furono chiamati così anche gli scritti, no? Vangelo vuol dire il racconto, il dire questa grande notizia. In italiano la maniera migliore di tradurre forse grande, perché quando noi diciamo grande in italiano diciamo sia bello sia grave. Possiamo dire tutte e due le cose. Ora, se è così, dire, come dice qui Marco iniziando, come si dice qui nel Vangelo di Marco iniziando ad ascoltarlo, inizio del Vangelo, vuol dire che questa notizia, dirci a noi questa notizia, è lo scopo di tutto quel che segue. Tutto quel che si legge dopo, che si ascolta meglio, no? Dicevamo, non è una lettura, è un ascolto, è fatto per questo. Dice che cosa? Dice questo. Dice, racconta, rende nota, dichiara, proclama, annuncia la grande notizia. Quale grande notizia? Che il Signore Gesù, che il crocifisso sotto Ponzio Pilato è risuscitato, è vivo, continua a parlare e a cercare l'incontro con noi, perché Gesù significa il personaggio storico, il nome proprio di questo personaggio, come i nostri nomi, ma Cristo non è un nome proprio e non è neanche il cognome, che non si diceva così cognome ai tempi. Cristo indica il Signore Gesù crocifisso e risuscitato. Questo è un appellativo, cioè un termine tecnico per indicare il risorto. Quindi dire inizio del Vangelo di Gesù Cristo significa dire il risorto comincia a parlarti. Comincia a prendere la parola, comincia a farti sentire la sua voce. Comincia a chiamarti. Vedete che non è l'inizio di un libro o di una lettura, ma molto di più. Non è un racconto riguardante un certo Gesù, ma è lui stesso, risorto, che continua a parlare, ad annunciare, a raccontare, a far sentire la grande notizia che egli è vivo, la grande notizia della sua risurrezione, perché anche se qui siamo alla prima riga del primo capitolo, questa prima riga del primo capitolo contiene tutto quello che ci sta dentro dopo, non solo, ma è stata scritta dopo l'esperienza della risurrezione, non prima. Questo non è come un libro dove si comincia il racconto, no? C'era una volta e si comincia così. Poi dopo alla fine si va avanti e poi finisce, fine. Il Vangelo non è così proprio perché non è un libro, eh? ciò che sta scritto nella prima riga e ciò che sta scritto nell'ultima, anzi dicono gli studiosi, gli specialisti del Vangelo, che il Vangelo va letto alla rovescio, cioè non partendo dal primo capitolo ma dall'ultimo. Perché? Precisamente perché la risurrezione di Gesù, che sta di solito annunciata nell'ultimo capitolo, che è il motivo per cui la parola Vangelo significa il Signore vivo che continua a parlare. Ora, il Vangelo di Marco si chiude proprio con queste parole, al capitolo 16, al versetto 6. Voi cercate Gesù di Nazareth, nome e non cognome, ma insomma nome del paese di origine. Voi cercate Gesù di Nazareth, Gesù da Nazareth, il crocifisso, un luogo vuoto, la tomba vuota. Ora andate e dite ai suoi discepoli, e a Pietro specialmente, in particolare a Pietro, che egli vi precede. Questo è il senso della prima riga, del primo versetto, del primo capitolo. C'è questo dentro, c'è tutto dentro veramente, tutto quel che segue, come vi ho detto, no? Ma in particolare e prima di tutto ciò che sta apparentemente alla fine del racconto, ma solo apparentemente sta alla fine, perché in realtà sta all'inizio. Se Gesù non fosse risorto non ci sarebbe mai stato il Vangelo. Questo sta all'inizio. Perché non ci sarebbe mai stato il Vangelo? Perché non ci sarebbe mai stata la comunità cristiana che ha partorito il Vangelo come strumento, ancora, specchio, come vi dicevo prima. Ed allora dire inizio del Vangelo di Gesù Cristo significa dire attenzione, attenzione, il Signore risorto comincia a parlare a voi attraverso tutto quel che ascolterete. Ed è tanto vero che quel termine Cristo vuol dire questo, cioè vuol dire Gesù di Nazareth il crocifisso è risuscitato, non è qui. Andate a dire, ad annunciare che egli vi precede, vi aspetta un certo posto, vi dà appuntamento, vi precede in Galilea, vi dà appuntamento. E quando ci arriveremo vedrete com'è suggestivo quella finale del Vangelo di Marco, perché la Galilea rappresenta il punto di partenza del ministero di Gesù. Da Nazareth si chiama, Gesù da Nazareth, Nazareth si trova in Galilea, poi i Vangeli raccontano che fu la Galilea la regione degli inizi, no? Non è dire che vi dà appuntamento in Galilea, vi precede in Galilea, vuol dire tutto ricomincia da capo, niente è finito, siamo agli inizi, non alla fine. Cosa formidabile, ma queste cose bellissime, questo contenuto delle frasi del Vangelo che appunto vanno lette così, presupponendo la risurrezione di Gesù come chiave di lettura, queste cose si scoprono passandoci, così come un paesaggio cui non ci siete mai stati si scopre passandoci dentro, no? E finché lo vedete su un dépliant, che sarebbe come un libro, ancora è soltanto
un invito, un assaggio, anzi, ancora non è niente, rispetto al passarci. Ecco, finché conosciamo e leggiamo il Vangelo come libro, è come quando per fare un viaggio si legge il De Priam. Ancora non ci si è stati, non ci si è passati, si legge il libro, si legge il De Priam, no? Così è. Invece imparando a passarci, poi si fanno queste scoperte, come in un paesaggio, passandoci si fanno delle scoperte. Ed è tanto vero, dicevo, che Cristo, Gesù Cristo, significa tutta questa, tutto questo po' di roba che vi ho detto, che viene subito seguito, vedete qui, dal titolo di Marco, questa prima frase del Vangelo di Marco, inizia il Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Questo non è il cognome di Gesù di Nazareth, non è neanche il soprannome, ma è l'appellativo che gli hanno dato coloro che dall'incontro con lui si sono accorti, hanno fatto la scoperta, che quell'uomo chiamato Gesù di Nazareth non era un uomo qualunque, non era neanche un uomo soltanto, ma era una persona nella quale si incontrava, si imparava a conoscere, far la conoscenza diretta, personale, diretta di Dio stesso. Figlio di Dio vuol dire qualcosa del genere, eh? Mandato da Dio come suo rappresentante diretto, come suo missionario, diremmo, dato che siamo nell'ottobre, missionario, come suo missionario, il primo missionario del Padre è precisamente Gesù. Ecco, con questa frase noi abbiamo quindi, come vedete, abbiamo almeno, spero, accennato, intravisto, con questa frase noi abbiamo non solo e non tanto un titolo del libro, noi abbiamo una chiave di lettura, vi dicevo prima, cioè la porta di entrata in questo percorso, in questo viaggio, alla scoperta del Signore Gesù risuscitato, vivo, che parla e che chiama. Dentro quelle parole che sembrano così, così semplici a prima vista, come appunto il titolo di un libro, vedete che c'è molto di più. Spero che l'abbiate almeno intravisto, no? Che c'è molto di più. Dopo un titolo così, che non, titolo tra virgolette, ormai possiamo dire, la parola va corretta, comincia la prima pagina, anche qui pagina, andrebbe corretto, la prima pagina del Vangelo secondo Marco, che va dal versetto 2 al versetto 13 del primo capitolo. Quando diciamo versetto, la parola versetto significa più o meno riga. Comunque indichiamo quei numerini piccoli che nel testo del Vangelo, nel testo della Bibbia, si trovano sopra alcune parole, tra la riga, dentro la riga, e che indicano una suddivisione per righe, appunto, si dice per versetti, con termine latino, del testo biblico, che è stato suddiviso in piccole parti numerate,
primo, per la frequentissima utilizzazione che se ne faceva nelle comunità cristiane e perché fosse più facile trovare subito la frase che interessava, ma anche perché è stato suddiviso in piccole unità, perché appunto il testo biblico non è un, quindi anche il racconto evangelico, non è un libro, non è un racconto, ma è ogni frase è come una goccia, un boccone di nutrimento. E quindi una lettura biblica frequente era anche quella di leggerne un pezzettino per volta, sapendo che dentro ognuna di queste cose, queste piccole parti, c'era molto da scavare. Proprio come abbiamo cercato di farvi vedere nel primo versetto, c'è molto da scavare, no? Come hanno cercato di farvi intravedere. Ecco, la prima pagina dunque del Vangelo di Marco, dal versetto 2 al versetto 13, che costituisce come l'ingresso, no? Dopo la porta cosa c'è? L'ingresso, no? Prima di entrare nella casa vera e propria, costituisce come l'ingresso, perché ancora la raccolta di detti e la raccolta di fatti della vicenda terrena di Gesù, che costituiscono il contenuto dei nostri Vangeli, ancora non inizia. C'è una specie di introduzione, l'ingresso appunto, dove non è ancora Gesù o qualcosa che riguarda direttamente la sua persona e la sua attività, i suoi detti e i suoi fatti, no? Che vengono presentati, che vengono messi per iscritto, ma sono invece delle presentazioni o una presentazione ufficiale che viene fatta di lui da qualcun altro. Come il presentatore quando presenta qualcuno, no? Signore e signori, ecco a voi, questo è il presentatore, no? Ecco. Il Vangelo di Marco comincia in questo modo, con una porta come quella che dicevamo prima e poi con un'introduzione di questo genere. Si presenta la persona, l'importanza connotati della persona di Gesù prima ancora che entri in scena. Quindi è un'autentica presentazione. Questo è ciò che contengono i versetti dal 2 al 13. Ed infatti dal versetto 2 al versetto 8 un certo Giovanni, soprannominato il battezzatore, diciamo Battista, che è diventato per noi un nome come Giovanni, il battezzatore in realtà era un titolo, presenta alcuni connotati della figura di Gesù, e dal versetto 9 al versetto 13 non un certo Giovanni, ma addirittura un fenomeno audiovisivo, diremmo noi oggi, straordinario, con tutti i connotati solenni che nella Bibbia ha l'incontro con Dio, l'incontro diretto con Dio, che si chiama la teofania, con un termine tecnico, la rivelazione di Dio, dal versetto 9 al versetto 13 si ha una presentazione di Gesù ancora più solenne di quella di Giovanni il battezzatore. Ecco, attenzione di nuovo a quello che abbiamo detto prima, ogni passo che faremo cercheremo di ricordarcelo. Questo non è il ricordo di ciò che successe. Questo è l'annuncio di ciò che è. Questo non è il ricordo di ciò che fu, ma è l'annuncio di ciò che è. Capite la differenza, eh? Sempre perché, chiave di lettura che abbiamo detto prima, inizia il Vangelo di Gesù, Gesù risorto incomincia a presentarsi. E dietro dunque questo fatto lasciato per iscritto della prima presentazione di Giovanni il Battezzatore, che Giovanni il Battezzatore fa di Gesù, ci sta non il ricordo di ciò che successe a Giovanni il Battista, ma l'annuncio di ciò che riguarda il nostro incontro col Signore risorto. E lo si vede molto bene che questa attualità o questa attualizzazione del racconto dell'epoca di Giovanni il Battezzatore è lo scopo di queste righe, di questi versetti, lo si vede così bene che cominciano proprio con l'attualizzare, il rendere presente, l'ascoltare al presente, un brano della Bibbia, dell'Antico Testamento, quindi del passato remoto rispetto anche a Giovanni il Battista, il profeta Isaia, di cui si riporta un pezzo di predicazione, appartiene a secoli prima, al passato remoto. Eppure l'autore del Vangelo, il cristiano che qui annuncia la sua fede nel Signore Gesù, incomincia con l'attualizzazione, con il sottolineare l'attualità di quello che Isaia aveva proclamato molti secoli prima. Perché? Perché sa che la parola del libro del profeta Isaia non è un libro, ma è parola di Dio. È l'annuncio, anche lì, di una notizia, di una grande notizia, che continua, che non appartiene al passato, che appartiene come al passato, così al presente. Ed allora si comincia col dire, come sta scritto nel libro del profeta Isaia, due punti virgolette, si dice che cosa ci sta scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti a te. Oh, messaggero è colui che porta le notizie. Vedete come è legato questa parola con Vangelo? Se Vangelo vuol dire notizie, messaggero vuol dire postino. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà la strada, voce di uno che grida nel deserto, preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Come sta scritto così nel libro del profeta Isaia, così effettivamente avvenne quando si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando, proclamando, annunciando, chiedendo, domandando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.
come dire, no, che l'avvenimento di Giovanni che compare nel deserto della Giudea poco prima della, della prima comparsa pubblica di Gesù ad annunciare una svolta storica che richiedeva una svolta personale, cioè una conversione delle persone che se ne accorgevano, perché un'ora fatale, tra virgolette, perché queste parole purtroppo hanno da noi in Italia una risonanza ben poco simpatica, sono state pronunciate in un famoso discorso di dichiarazione di guerra. Un'ora fatale batte nel cielo della nostra patria. Cancelliamo il contenuto bellico e drammatico di quelle parole, ma ecco, quando Giovanni dice, il predicatore cristiano che scrive qui, l'evangelista che è un predicatore cristiano, che scrive quello che prima era stata una predicazione, quando si presenta Giovanni nel deserto della Giudea, del sud della Palestina, a proclamare che un'ora solenne stava accadendo e che richiedeva l'accorgersene, l'aprire gli occhi e il voltare la faccia verso quello che stava accadendo, in quel momento, dice il predicatore cristiano, continuava a realizzarsi ciò che secoli prima aveva proclamato il profeta Isaia. Come allora, così adesso, come nel passato, così nel presente, continuava a realizzarsi questo annuncio di un Dio che cerca l'incontro con gli uomini e che manda i postini a portare questa notizia e che in quel momento continuava a verificarsi come nel passato, così nel presente, come all'epoca di Isaia, così all'epoca di Giovanni il Battezzatore, questa voce che chiama. E che chiama a che cosa? All'incontro con Dio. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la strada del Signore. Ma cosa dice contemporaneamente il predicatore cristiano che scrive queste cose? Dice, come ai tempi di Isaia, così ai tempi di Giovanni il Battezzatore, perché? Perché Giovanni annunciava l'appuntamento storico solenne che Dio dava agli uomini in Gesù, attraverso Gesù. Ma cosa dice contemporaneamente l'Evangelista? Perché scrive così? Per informarci come sono andate le cose quella volta o per dire ai cristiani di tutti i tempi, quindi adesso a noi, come al tempo di Isaia, come al tempo di Giovanni il Battezzatore, così adesso, come nel passato, così nel presente, questa storia infinita, per usare il titolo di un film famoso dei nostri giorni, continua. La voce di uno che grida, preparate la strada del Signore, non è solo la voce di Isaia, ai suoi tempi, non è solo la voce del Battezzatore, ai suoi tempi, è la voce del Vangelo, adesso. E questo non è così perché lo dico io, È così perché io adesso mi sono messo a fare gli scavi dentro a queste parole. No, è perché per questo sono state scritte, come si vede dal seguito, sono state scritte per annunciare l'avvenimento a Gesù, l'appuntamento con Lui, appuntamento storico, solenne con Lui, che non è un avvenimento del passato, se è vero come è vero che Egli è vivo, se è vero come è vero, voi cercate Gesù di Nazareth, il crocifisso, è risorto, non è qui. Andate ad annunciare che Egli vi aspetta, che Egli vi precede. Se è vero questo, è vero quello che vi sto dicendo. Giusto? Mi seguite? Non è perché lo dico io, perché questa profondità è nella pagina evangelica proprio perché non è un libro. Non è nata per essere un libro di ricordi, è nata per essere Vangelo. La parola Vangelo significa annuncio, significa grande notizia che sta iniziando a parlare, che sta iniziando a farsi sentire. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Vedete che davvero quella frase contiene criteri di lettura, eh? Cioè la strada, la chiave della porta, che si vede poi da tutto il seguito. E certo che non è la stessa cosa leggere il Vangelo secondo Marco come un racconto di ricordi e leggerlo invece, o meglio ascoltarlo, come voce di uno che grida: preparate la strada, aprite la porta al Signore che viene. Insomma, un po' diverso, insomma, star qui a leggere un libro e sentire che qualcuno bussa alla porta e dice: permesso? C'è nessuno? Mi senti? Un po' diverso, eh? O no? Ecco. E dopo la stessa cosa vale per il resto. Accorreva a lui, cioè versetto successivo dice, righe successive dicono, accorreva a lui, cioè a Giovanni, tutta la regione della Giudea, il sud della Palestina, e tutti gli abitanti di Gerusalemme, la capitale, che si trova proprio lì nella regione della Giudea, quindi nella stessa regione, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano. Battezzare nel fiume vuol dire immergersi, entrare dentro, si dice nel fiume precisamente perché si trattava di... Il gesto del battesimo era entrare dentro l'acqua da una sponda e uscire dall'altra, era un attraversamento, era un gesto, non era la... prendere sull'acqua e metterlo sulla testa, era un gesto molto più ampio, molto più solenne, era un attraversamento e un seppellimento e nello stesso tempo, che era fortemente simbolico adesso per noi, che tra l'altro non lo vediamo più da secoli, celebrato in questo modo, la sua enorme ricchezza di senso è andata quasi completamente perduta, tant'è vero che bisogna raccontarla, bisogna dire guardate che non è così, è così, cioè bisogna ricostruirla da quanto è stata persa, che era fortemente significativo per tutta la popolazione di quei tempi, che conosceva molto bene i suggerimenti che erano impliciti in un gesto di quel genere. Conosceva bene che l'esperienza della fede di Israele era nata
dall'attraversamento delle acque, dal passaggio da una sponda che era quella della schiavitù ad un'altra sponda attraverso le acque del Mar Rosso che era la terra promessa. Si sapevano bene queste cose. E quindi l'attraversamento dell'acqua, sapeva bene cosa c'era dietro. Si sapeva bene che in quel fiume Giordano era avvenuto precisamente l'attraversamento dall'Egitto alla terra promessa. Si sapeva bene che in quel fiume Giordano era avvenuta l'immersione, il seppellimento, l'entrarci dentro di un generale della Siria che all'epoca del profeta Eliseo, attraverso l'attraversamento e il seppellimento nell'acqua da lebbroso, era ridiventato sano. Si sapevano bene queste cose della Bibbia. Perciò quel gesto, fatto in quel modo che noi oggi chiamiamo battesimo, con una parola sempre di origine greca che vuol dire precisamente seppellimento, attraversamento dell'acqua, aveva una forza di suggestione altissima. Il solo farlo diceva, perché era un gesto fortemente conosciuto e fortemente carico di suggerimenti, no? di evocazioni, non di ricordi, di richiami.
Scusi, ma l'aveva inventato positivamente?
Sì.
Cioè questo gesto l'aveva, diciamo, inventato di per lì...
Giovanni
faceva parte di una tradizione già precedente di, non so, tipo la Pasqua d'Alba, mangiare.
Pare che fosse conosciuto non solo in Israele, ma anche da altri popoli, ma certamente in Israele pare che fosse già, da quel che possiamo sapere, praticato e conosciuto. Abbastanza abbondantemente, abbastanza frequentemente da alcuni movimenti spirituali contemporanei, anzi un pochino precedenti, per esempio a Gesù e al Battezzatore, tipo quello dei cosiddetti esseni o monaci di Qumran, di un monastero che si trova proprio sulle rive del Giordano, che trovava sulle rive del Giordano, dove gli scavi archeologici hanno messo in luce le vasche battesimali a Iosa, proprio, ce n'erano un mucchio. Quindi era una cosa, un gesto che, nato certamente da radici bibliche, quelle che vi stavo accennando, che all'epoca di Giovanni comunque doveva essere già conosciuto e praticato proprio per questa valenza, per questo valore, questa evocazione profonda che aveva, e che Giovanni utilizzò, secondo quanto ci dicono i Vangeli, come non un gesto praticato da una elite, come poteva essere quella degli Esseni o dei monaci di quel monastero lì, che oggi si chiama, dal nome della collina, poi l'hanno scoperto gli archeologi, si chiama Qumran, parola araba. Giovanni lo utilizzò non come un gesto per una elite, ma come un gesto pubblico, per la massa di quelli, dice, accorreva a lui tutta, no? Per una massa di persone, alle quali evidentemente se lo utilizza era conosciuto e significativo, non è che per una massa si utilizzano delle stranezze, se uno non è un po' matto, no? Ecco, e che Giovanni utilizza per... come il gesto che egli chiede a chi accoglie la sua grande notizia, quella della svolta dell'ora solenne che secondo lui stava accadendo e che era poi dal seguito l'ora della vigilia, dell'appuntamento storico, unico e supremo con Gesù di Nazareth, lo utilizzò come il gesto per coloro che accoglievano questa sua provocazione o questa sua predicazione o questo suo appello, questa sua grande notizia, come il gesto con cui essi dichiaravano una svolta che il Vangelo chiama la conversione, un termine biblico anche questo non inventato dai Vangeli, non inventato da Giovanni, una svolta, cioè un cambio di vita, il fare un passo da una sponda all'altra della propria vita. Ecco, per dire questo, utilizzò questo gesto che già lo diceva in termini molto seri, molto solenni, molto suggestivi, perché era già conosciuto e soprattutto perché aveva tutte queste evocazioni bibliche che vi dicevo prima. Ora, accorreva a lui, dice il Vangelo di Marco, di gente alle quali persone lui faceva questo appello solenne, e quelli che lo accoglievano e che quindi si facevano suoi discepoli diventavano suoi discepoli e dimostravano pubblicamente o dichiaravano pubblicamente di voler iniziare una svolta nella propria vita con il gesto del battesimo, che noi chiamiamo battesimo con la parola greca, cioè quel gesto lì nel fiume Giordano. I versetti che seguono subito dopo dicono precisamente il perché egli proclama, chiede, domanda, annuncia un battesimo di conversione, cioè un gesto di svolta nella propria storia, nella propria vita. Perché egli dice questo? E lo si vede subito dopo. Versetto 6 dice che Giovanni aveva la divisa del profeta. Giovanni era vestito di peli di cammello, cioè di un vestito fatto di peli di cammello, una tunica, un vestito fatto di peli di cammello con una cintura di pelle attorno ai fianchi. Si cibava di locuste di miele selvatico, cioè viveva nel deserto, in altri termini ciò che nel deserto di Giuda si può trovare come nutrimento, indica questa descrizione i connotati caratteristici di un altro grande profeta biblico del passato che si chiamava Elia. Per chi conosce la Bibbia, questi sono i connotati di Elia, vuol dire che Giovanni aveva tutte le caratteristiche di un uomo di Dio come Elia, cioè di un grande profeta, di un grande predicatore della parola di Dio, come tutti i profeti biblici. E di che cosa era profeta? Prosegue il versetto 7, e predicava: dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non sono degno di chinarmi a sciogliere i legacci dei sandali. Poi, per dire la differenza tra lui e quell'altro, si dice, oltre che io sono davanti a lui, sono come quello che scioglie i sandali. Quello che scioglie i sandali era quello che lavava i piedi, era nelle case di allora, nelle case della gente non nobile, ma insomma neanche povera, era il servo addetto, diremmo noi oggi, alle pulizie. No. Ricordatevi bene che si camminava non su strade asfaltate, si camminava a piedi, non su strade asfaltate, non con le scarpe ma con i sandali, con dei sandali tipo zoccolo, cose del genere. Ora, camminando in un paese dove piove qualche centimetro di pioggia all'anno quando va bene, camminando per strade non asfaltate in questo modo, quando si entrava in una casa si avevano i piedi che erano sporchi e puzzolenti in una maniera molto notevole, talmente notevole che quando uno si fermava da un altro, il primo gesto di accoglienza e di gentilezza era quello di sciogliergli i sandali e lavargli i piedi. Da qui la lavanda dei piedi di Gesù che si trova in un altro evangelista, da qui la lavanda dei piedi di Gesù con le sue lacrime fatta da una donna in un altro evangelista, di gesti collegati, perché questo era il servizio dell'accoglienza ed era un servizio da servi, da schiavi, dalle persone più piccole, più umili, più basse, di condizione sociale più bassa, precisamente perché era una brutta faccenda, era una faccenda simpatica quella di andare a slegare i sandali e lavare i piedi, insomma, significava presso poco come adesso pulire i gabinetti, ma non con la tecnologia dei detersivi che abbiamo noi oggi, e dell'acqua eccetera eccetera. Ed allora dire che io sono davanti a lui come quello che fa questo mestiere significa che io sono un servo in fronte a lui. Allora per ribadire questo si dice, come io vi battezzo con acqua, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. Cioè la differenza che c'è fra l'acqua e lo Spirito di Dio è la differenza che c'è fra me e Lui, fra quello che io ho da dire e quello che Lui ha da dire. Questo per spiegare un po' il linguaggio che non è nostro, non è dei nostri giorni, ma al di là della spiegazione del linguaggio, attenzione, torniamo a cosa di fondo. Cos'è che annuncia Giovanni il Battezzatore? L'appuntamento con Gesù. Dopo di me viene uno che... Ora questo non è ciò che Giovanni annunciava quella volta. Quando l'Evangelista scriveva queste cose, Giovanni era morto e sepolto da qualche decina d'anni. Così come quando noi leggiamo adesso, sono passati alcune centinaia di anni. Quello che l'Evangelista ha voluto lasciare per le comunità cristiane di tutti i tempi non è il ricordo di ciò che diceva Giovanni, ma è l'annuncio non di ciò che successe o succedeva alla gente di quei tempi, ma è l'annuncio di ciò che, come succedeva alla gente di quei tempi, succede adesso a noi. Perciò vi dicevo io prima, e non a caso, che io non sono venuto qui per farvi vedere come sono bravo, perché io sono come colui che slaccia il legaccio dei sandali. E non lo dicevo per modestia o per sfruttare una frase famosa e applicarla a me. Lo dicevo perché è così. Perché questo è il senso di questa pagina, per i cristiani e le comunità cristiane che l'ascoltano. Quando qualcuno vi aiuta a ascoltare la voce che grida nel deserto, spesso e volentieri, e preparate la strada del Signore, al Signore che viene, preparatevi a un appuntamento grosso. Quando qualcuno vi aiuta a fare questo, come faccio io adesso, per il vostro donno, chiunque altro in altri momenti, è questa storia qui che continua, non è altro, è questa storia qui, dopo di me, cioè dietro di me, ci sta, dietro, cioè nascosto da me, come quando uno sta di qua, no? Quindi non si vede se sta di dietro. Dietro di me viene a voi uno che è molto di più di me.
c'è la differenza che c'è fra un servo e il padrone, che c'è fra l'acqua e lo Spirito Santo. Sentite cioè di nuovo qual è il fondo del discorso? Ecco, questa è la cosa da imparare assolutamente. Il Vangelo si presenta a prima vista come il racconto di una storia del passato, ma allora si dovrebbe chiamare un libro di storia, se fosse così. Invece è nato, è stato scritto, è stato conservato per essere non un libro di storia, ma un Vangelo, parola che significa l'annuncio di una grande notizia per noi. Questo è ciò che ci sta dentro a tutte le pagine del Vangelo, tutte, adesso mi ha fatto un sondaggio in una prima, ma se non è tempo ci aiuteremo a vedere che anche nel seguito è così. Certo, non possiamo fare tutte le volte una pagina di pochi versetti come questa e dedicarci interamente all'incontro, perché? Perché ci prefiggevamo di percorrere un po' tutto l'arco del Vangelo di Marco, e allora bisognerà altre volte, invece di fermarsi su una paginetta solo, ci fermiamo su un capitolo magari, quindi con solo qualche accenno qua e là, sempre per far vedere questa cosa fondamentale. Però stasera, che era la prima volta, bisognava entrare o vedere come si entra. E allora mi sono fermato un po' di più su dei versetti, pochi, vedete, no? Poche righe iniziali, ma solo perché